Andiamo in Afghanistan. Quello che sta avvenendo in questi giorni è un tentativo pressante da parte di Trump di accelerare i tempi del ritiro delle truppe americane dal panorama bellico più lungo della storia statunitense, in favore ovviamente delle elezioni di novembre. Contemporaneamente ci sono degli accordi che non vengono disattesi, anzi ci sono delle scarcerazioni di prigionieri da ambo i lati, mi pare 900 in questi giorni, però è più complesso lo sviluppo del territorio. Allora abbiamo pensato di chiedere a una studiosa, Elisa Giunchi, che ha partecipato anche a una produzione editoriale relativa all'Afghanistan, curata da Emanuele Giordana, e lei si era occupata maggiormente della parte, diciamo, religiosa, essendo il suo ambito più esperta di quell'ambito. Abbiamo anche sentita qualche giorno fa, una settimana fa, in una trasmissione dell'emittente radiofonica Radio 24, del Sole 24 Ore, in una delle trasmissioni più belle di geopolitica, quella di Musumeci, Nessun luogo lontano, e volevamo riprendere un po' da lì il discorso che aveva cominciato a intessere con Musumeci e poi aveva dovuto interrompere perché era finito il tempo. Allora, intanto, qual è la situazione attuale in Afghanistan relativa alle jihad, cioè si parla molto di ISIS, di differenze tra ISIS e qaedisti, ma forse non sono così pregnanti, è vero Elisa?
Sì, buongiorno innanzitutto. Sì, diciamo che l'ISIS, se noi pensiamo al modello arabo, diciamo, della Siria, dell'Iraq, dell'ISIS, si potrebbe presentare in teoria come un concorrente dei talebani, mentre in un certo senso Al-Qaeda è più complementare, perché l'ISIS, come i talebani, in fondo pretende di governare, cioè di creare una società ideale, non come Al-Qaeda una base da cui lanciare degli attacchi altrove. Ma è una contrapposizione solo teorica, perché nel contesto afghano, come in tanti altri contesti non arabi, in realtà sono gli stessi attori locali, gli stessi membri dei talebani e di altri gruppi, movimenti dell'opposizione antigovernativa a affiliarsi per vari motivi all'ISIS, e quindi la composizione dell'ISK, cioè del gruppo locale dell'ISIS in Afghanistan, è spesso sono gli stessi talebani sostanzialmente. Quindi io direi che nel contesto afghano l'ISIS non è un soggetto del tutto nuovo che si contrappone ai talebani, ma è parte di quel contesto magmatico instabile che è l'opposizione antigovernativa, soprattutto sui due lati della Durand Line. Infatti i membri dell'ISIS in Afghanistan, soprattutto nella provincia di Nangarhar, provengono da fronti talebani, da tribù che hanno aderito all'opposizione talebana, oppure provengono dal TTP, dal Tehrik Talebane Pakistan a sud della Durand Line, e si tratta di gruppi che fin dal 2014 sono affiliati all'ISIS per una serie di motivi. Innanzitutto nel 2014, in seguito a dissidi scatenati da problemi legati alla successione politica all'interno di una tribù e tribù del sud, poi anche per esprimere dissidi di diversa natura, spesso anche personale. E poi si tratta anche molto banalmente di associarsi a un brand di successo. Oggi non è più di successo forse, ma per anni, quando l'ISIS si espandeva in Siria e in Iraq, sul teatro afghano l'ISIS aveva la capacità di attrarre risorse e reclute, e quindi c'è la motivazione dell'opportunismo, la possibilità di accedere ad armi e finanziamenti. E quindi un panorama estremamente magmatico, in cui si entra e si esce dalle varie sigle, dai vari raggruppamenti per motivazioni molto diverse.
Ma riesce ad adattarsi il modello ISIS con quello che è la composizione tribale del, ad esempio,
sì, nella, nella sua composizione, diciamo, pakistana pashtun, sì, perché si tratta di individui che conoscono, diciamo, le regole del gioco e che in qualche modo conoscono, a volte sono anche legati a, alle strutture di potere che risentono ancora della struttura tribale, sostanzialmente. E il problema, diciamo, tra virgolette, è costituito dagli elementi arabi estranei al contesto, che sono poi quelli che sono più forieri di brutalità, quelli più che meno sono propensi ad accettare, osservare le norme sociali e le strutture di potere sociali. E come è successo nel caso di Al-Qaeda, sono proprio questi individui a spesso causare le tidi interne alle comunità pashtun e a essere visti in maniera, diciamo, con una certa ostilità dalla popolazione locale. Casi in cui i gruppi, diciamo, che sono formalmente affiliati all'ISIS sono composti prevalentemente, sono guidati da pashtun che sono originari dell'area, non c'è una vera e propria rottura né con i talibani né con l'ambiente da cui provengono. Quindi la galassia è estremamente complessa e appunto magmatica, in cui le alleanze si fanno e si disfano. E per questo motivo, se gli Stati Uniti e Doha speravano di fare la pace per colpire l'ISIS, secondo me si sono sbagliati di grosso, perché l'ISIS è in parte, è l'opposizione talebana di cui fanno parte, l'opposizione voglio dire antigovernativa di cui fanno parte anche i talebani. E è anche proprio la natura dell'opposizione antigovernativa che mi fa essere un po', fa sì che io sia abbastanza pessimista sul futuro degli accordi, perché alcuni gruppi possono decidere di deporre le armi, o perlomeno di deporle, di non combattere più le forze straniere presenti sul territorio. Alcuni possono anche accettare il sistema politico esistente, se non altro per motivi di opportunismo, per accedere anche alle risorse internazionali legate agli aiuti, eccetera, eccetera. Però è difficile che lo facciano tutti, perché le differenze, che sono appunto anche rivalità personali, di leadership più che ideologiche, le differenze dovranno comunque esprimersi in qualche modo e si stanno già ora esprimendo attraverso la posizione a favore o contro gli accordi di Doha e l'idea dell'integrazione politica.
Ecco, nella trasmissione di Musumeci, ti eri interrotta su un punto che mi sembrava molto, molto interessante, cioè la frammentazione che è insita nella costituzione a freddo di una nazione come quella afghana, dove ci sono Hazara sciiti, ci sono i Tajik, i turkmeni, cioè è una composizione molto, molto particolare, e per cui diventa difficile ricondurre tutto questo, anche queste tensioni, queste pulsioni di cui parlavi, a un'unità.
Sì, perché la storia afghana, in realtà, se uno guarda un po' la profondità storica del paese, nasce dall'incontro tra una tradizione turco-mongola accentrata e verticistica e poi una struttura cefala egalitaria, quella dei Pashtun, soprattutto dei Pashtun dell'Est, allergica tradizionalmente a ogni imposizione esterna. Il potere Durrani più che altro devolveva agli attori non statuali il potere per preservare l'ordine e l'assenza di istituzioni statali che fossero presenti in maniera capillare sul territorio, soprattutto sin da sud-est. E questo approccio minimalista sicuramente a lungo ha preservato la pace, e quando è stato abbandonato, infatti sotto Amanullah o sotto TDPA, ha portato a delle rivolte. Ma oggi la situazione è completamente diversa, perché le comunità locali, spesso soprattutto a sud e sud-est, ma anche a sud-ovest, sono controllate da gruppi dell'opposizione antigovernativa, in parte anche da gruppi che si potrebbero definire jihadisti, anche stranieri, che si tratta di gruppi che siano autoctoni o meno, che sono anche infiltrati, perlomeno sostenuti da potenze esterne. E il governo locale, tra l'altro, non è più, come forse era una volta, rappresentativo della comunità locale, ma si fonda sulla coercizione, sulle intimidazioni, cioè sulla capacità di offrire protezione secondo un modello che è tipicamente, diciamo, mafioso. Poi c'è un altro problema: il modello, diciamo, acefalo più egalitario del sud e del sud-est è un modello che comunque anche tradizionalmente non rappresentava alcune componenti della società, le donne, quindi il rischio anche di favorire una struttura decentrata è quello di sacrificare le donne. E poi c'è il problema che menzionava lei prima, cioè il pericolo che, favorendo il decentramento, che è favorito da molti ambienti anche statunitensi al momento, è quello di favorire la frammentazione etnica, confessionale regionale, che in fondo ha costituito, cioè costituisce dal mio punto di vista perlomeno, degli ostacoli principali, la capacità di Kabul di ricostruire, di offrire sicurezza, di ricostruire soprattutto il sistema produttivo e viario, e poi di costituire un centro forte che possa negoziare con altre potenze e risolvere dispute anche territoriali, prevenire ulteriori interferenze. E io credo che solo uno stato forte potrebbe promuovere un senso, diciamo, chiamiamolo di afghanità, che trascenda l'identità di base, poi attraverso un sistema che sicuramente dovrebbe in qualche modo essere inclusivo e rispettoso della diversità. E per questo motivo anche, quindi la discussione anche di questo periodo sul decentramento, accentramento, devo dire che sono abbastanza pessimista sul decentramento. Tra l'altro mi sembra che il problema dell'Afghanistan non sia stato nell'ultimo decennio quello di un eccessivo accentramento, ma che l'instabilità afghana sia proprio da attribuire a un sistema che di fatto è stato estremamente decentrato, cioè tutte le decisioni sono state frutto di continui compromessi, di accordi con i vari centri di potere, che di fatto sono centri di potere alternativi, signori della guerra, comandanti, fronti, jihadisti, e spesso appunto infiltrati da interessi egemonici di altre potenze, di potenze regionali. E anche all'interno del Parlamento, così come dei ministeri, sono spesso state incluse delle figure politiche che dovevano essere incluse proprio alla luce di quegli accordi, di quei compromessi. E questo secondo me è uno dei problemi dell'Afghanistan oggi, quindi un ulteriore decentramento, un decentramento anche a livello formale attraverso le revisioni della Costituzione, secondo me non sarebbe qualcosa di positivo. Lo può essere in teoria se non si pensa com'è la storia, com'è il contesto afghano. Per esempio, se posso aggiungere una cosa, se c'è tempo, ho letto su vari siti, riviste, soprattutto statunitensi, che sono a favore del decentramento, il fatto che le cose di questo tipo, anche ne ho una davanti a me, se i funzionari talebani, va bene decentrare a favore anche dei talebani del sud e del sud-est, se non faranno quello che devono fare vuol dire che lasceranno il loro posto, che la gente non li vorrà più. Però questo può essere quello che accade nel Wisconsin, ma non è quello che di fatto accade in quelle comunità. Non c'è un ricambio di potere determinato dalla base, è tutto molto più complicato.
Infatti, ci sono alcuni, adesso non più ragazzi, uomini afghani che sono arrivati nella diaspora da minori 15-16 anni fa, che hanno ovviamente contatti sempre con le famiglie in loco, e loro stessi si informano, ormai sono con una mentalità forse un pochino diversa, però continuano a non riscontrare nessun riferimento, cioè, a parte la debolezza di Khani e di Abdullah, intollerabili, impresentabili, sia perché sono parte della occupazione americana, sia perché hanno gestito il potere in modo mafioso e per i loro interessi, come già in precedenza, sia però non accettano il jihad o i taliban come interlocutori. Sì. Vabbè, sono per lo più azzara, quindi c'è un'altra componente ulteriore. Però si direbbe che tu intitolavi uno dei capitoli del tuo intervento nel libro La Grande Illusione come il jihad come instrumentum regni, forse è rimasto così, e il jihad però ce l'hanno in mano i talebani, e quindi è tutto bloccato in quel senso, cioè se non si governa attraverso il jihad non si può governare, e chi ha il jihad sono loro, e finché non governano loro non può capitare nulla, è tutto bloccato?
Sì, anche se poi oggi le cose sono molto diverse rispetto al periodo di cui ho trattato fino all'Ottocento, nel senso che a lungo per il potere centrale diciamo decentrare a favore delle tribù Pashtun del sud e del sud-est e dare in mano a loro la difesa del paese attraverso anche richiami appunto strumentali al jihad aveva sicuramente un senso. Oggi il potere centrale è sicuramente meno in grado di guidare in un certo senso questi giochi, perché sono anche potenze regionali come il Pakistan ad esempio, che sono maggiormente in grado di aprire e di chiudere la Durand Line e di usare a proprio vantaggio anche la tradizione o il richiamo, diciamo, al jihad. E quindi, diciamo, non è più uno strumento nelle mani del potere centrale, che, come diceva decisamente anche lei, non è tra l'altro considerato da molti credibile a causa della presenza anche straniera sul territorio, e non è comunque troppo debole per fare quel gioco sottile che facevano i Durrani, di sostegno alle tribù del sud e del sud-est affinché difendessero il paese. Difendessero la cintura pashtun del paese in cambio di una serie di privilegi, di esenzioni fiscali, di aiuti anche militari. E quello è un legame che in parte si è spezzato. E nel sistema, tra l'altro, post-Talebano, il governo, che più o meno sicuramente più rappresentativo di quanto fosse mai stato in precedenza, è tutto complicato perché bisogna tenere presenti anche gli interessi delle varie fazioni, dei vari comandanti, dei vari signori della guerra, anche uzbeki, tagiki, e anche ovviamente che il governo sia rappresentativo anche degli interessi azerà. E quindi si continua a fare un gioco in un certo senso di, come dicevo prima, di compromessi, di negoziati, però con molti più attori. Non ci sono più Durrani che si mettono d'accordo con le strutture tribali del sud e del sud-est, sostanzialmente marginando tutti gli altri, ma bisogna cercare di accontentare tutti. Il problema poi è che questi tutti sono infiltrati da interessi di altri paesi, di altre potenze. Quindi sì, secondo me ci sono delle similitudini col passato e poi anche delle grosse differenze. Direi che un altro grosso problema dell'Afghanistan di oggi è proprio l'interferenza in alcuni casi consolidata di altri paesi, non solo limitrofi nel paese, proprio in una fase in cui gli Stati Uniti guardano sempre più altrove, sono sempre più disinteressati all'Afghanistan. L'Afghanistan rimane assolutamente rilevante dal punto di vista geostrategico per altri attori regionali che ormai sono proprio impiantati solidamente sul territorio. Questo è l'altro grosso problema del paese.
Va bene, solo un'ultima cosa che però magari è piuttosto complessa. Utilizzando la conoscenza di quelle che sono le strutture anche religiose, quale potrebbe essere l'evoluzione di questa situazione, vedendo adesso quali sono le forze in campo e quindi come potrebbe evolvere la situazione a favore dei talebani?
Io non sono mai stata brava a delineare scenari, devo dire. Ecco, la speranza secondo me, ecco, potrebbe emergere delle personalità che godono di notevole seguito. Una sta già emergendo, mi sembra di capire, era emerso anche la mitrice l'altro giorno, è il figlio di Ahmed Shamsud, che rappresenta per molti il simbolo anche della resistenza all'oscurantismo, potrebbe coagulare le minoranze etniche in funzione antitalebana. Ecco, al di là del fatto che bisogna vedere se è possibile che riesca a farlo, perché è vissuto all'estero a lungo, deve ricostruire dei legami, delle alleanze, da alcuni è percepito anche correttamente come il frutto di interessi estranei al paese. Ma poi in ogni caso figure come la sua, ma ce ne sono anche altre, rischiano forse proprio se potessero avere successo, potrebbero anche rinfocolare quei riallineamenti di natura etnica che hanno caratterizzato a lungo il paese. In particolare potrebbe il figlio di Ahmed Shamsud rinfocolare un po' il dissidio tra la maggioranza pashtun e la minoranza tagica, che sono circa il 20%, il secondo gruppo etnico nel paese. Quello che proprio ci vorrebbe idealmente, secondo me, sono delle figure, una figura che carismatica, che non sia associata alle divisioni etniche e neppure al dissapore alle violenze del passato, degli ultimi due decenni. Quindi una figura che sappia coagulare le vari gruppi etnici sulla base di che cosa? Non si può più parlare di ideologie, non ci sono forse più ideologie, rifarsi all'Islam non è saggio, perché il Pakistan, che ha cercato di coagularsi internamente vari gruppi etnici facendo riferimento all'Islam, ha fallito in questo, basta pensare alla secessione dell'Ala Orientale nel 72, e quindi l'unica possibilità, secondo me, è che queste eventuali figure carismatiche che non si richiamano a differenze etniche abbiano un solido programma socio-economico che possa mettere insieme varie componenti del paese e possa destrutturare tutto il discorso confessionale, come anche le appartenenze etniche. In questo modo si darebbe peso a un'afghanità, a un orgoglio nazionale, attraverso un progetto di emancipazione sociale. Al di là di ogni riferimento oggi probabilmente considerato anacronistico dai più a modelli passati, ma comunque l'unica cosa forse che può in questo momento tenere insieme varie componenti anche etniche è proprio un solido programma di ristrutturazione economica che sia attenta ai settori più vulnerabili della popolazione, e anche un solido programma anticorruzione, perché il governo è percepito da molti come non solo inefficace, ma anche come succube dell'Occidente, ma anche come estremamente corrotto. Quindi ecco, ci vorrebbe una o più figure integerrime e carismatiche e che non siano legate al passato, a un passato di violenze e a identità, diciamo, primordiali, tra virgolette.